Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano e a Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il figlio mio amato, in cui ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore.
Vedete, questo è uno dei testi molto discusso dagli studiosi del Vangelo. Questo è un testo con cui Marco comincia il suo Vangelo e molti dicono che questa è come la nascita di Gesù. È una tesi che viene sviluppata proprio da alcuni studiosi, considerando che Marco sembrerebbe dire che Gesù è nato nel battesimo. E questa affermazione che all'inizio sembra un poco strana, poi in realtà è abbastanza breve, è abbastanza ricca e credo che ci possa aiutare anche a capire un po' la nostra esistenza. Pensate un po', Dio si incarna nell'uomo, questo è il mistero della nostra fede. Ebbene, come è accaduto e come accade questo? Accade innanzitutto sul piano fisico, per cui se un uomo deve nascere, una donna deve gestirlo per 9 mesi e poi partorirlo. E questo è accaduto. Maria concepisce Gesù, porta avanti la sua gravidanza e lo fa nascere. È nato un essere umano, un corpo umano. Deve ancora però svegliarsi la sua anima. Deve però essere corpo e anima. Non devo dimenticare mai questo, la preghiera di Sant'Ignazio, anima di Cristo santifica il corpo di Cristo Santo. Cioè dobbiamo sempre ricordare che Gesù Cristo, come ognuno di noi, è una cosa doppia, un corpo e un'anima. Allora anche la sua anima deve essere annunciata, deve essere nata, deve essere vista nel momento in cui nasce. E questo è il concetto del battesimo. Questa parola infatti tiene un inizio con due lettere, Ba. Ba nell'antichità significa proprio l'anima. Le anime di antichi li chiamavano con vari nomi, ma Ba è il nome particolare. Allora il battesimo, battisma significa in fondo il pulire l'anima, il mondare l'anima, è un verbo che viene usato per dire come si monta il grano, come si toglie il tegumento intorno al grano e in modo che esce fuori la farina. E poi ancora la parola isma finale dice che questo è un monumento, una cosa grande, un'opera grande. Allora ecco il concetto di battesimo. Giovanni battezza, che significa? Che sta facendo? Sta cercando di risvegliare le anime, di mondare le anime attraverso quella che è la vita nostra, la nostra penitenza. Perciò mi dice io predico un battesimo di conversione. Tutta la nostra vita è una risposta al battesimo. Col battesimo Dio ci apre un credito illimitato, però dobbiamo anche guadagnarcelo. Allora ecco l'immagine, la scena che si presenta in questo passo del Vangelo di Matteo. Gesù si presenta a Giovanni e dice: battezzami. Cioè attesta di fronte al mondo che io sono un'anima risvegliata, non un'anima compressa e prigioniera nel corpo, come purtroppo noi spesso viviamo, ma sono un'anima libera. Io sono un uomo ora perfetto perché sono corpo e un'anima. Ma quando è che l'anima si libera completamente dalla pesantezza del nostro corpo e lo riassume in sé? Lo riprende, ma questa volta spiritualizzata, solamente la memoriamo. La morte è il momento nel quale, mentre prima l'anima è prigioniera, diciamo, del corpo, sarà l'anima a prendere in sé il corpo e farlo diventare un corpo immortale. Ecco noi diciamo la risposta. comprensione dei popoli. Cioè tutta la nostra vita è fatta in questa dialettica. Le nostre madri ci hanno concepito come esseri umani, poi ci hanno portati alla fonte battesimale e in quel momento si è detto: tu non sei solo nel tuo corpo, tu sei un'anima risvegliata. E allora chi si viene battezzato, una volta battezzato degli adulti, potrebbe domandare: e che devo fare? Ebbene, cerca continuamente di passare dalla tua corporeità alla tua animicità, dalla tua materialità alla tua immaterialità, dalla tua visibilità alla tua invisibilità. Preparati alla fine. Questa è la vita cristiana, ecco la parola alla morte. E noi non pensiamo sempre in termini di cimitero, di ossa, di marciume, non è vero niente, perché noi andiamo avanti per raggiungere la pienezza di materiale. E chiunque capisce questo non ha paura allora delle bombe atomiche del 21 dicembre del 2012, non ha paura di nulla nel mondo, perché sa che lui passerà e tutti noi passeremo dalla materialità del nostro corpo che soffre, che può essere oppresso, che possiamo far soffrire terribilmente, passeremo all'immortalità dell'anima. Allora Gesù Cristo dice a Giovanni: amico mio, tu hai paura della morte e sai che io dovrò morire per poter passare alla pienezza della mia anima, quando mi vedranno tutti i cuori sulla croce e diranno: che disgraziato questo, che povero, che fa, che fine ha fatto. E invece non è vero, io sto nascendo alla pienezza della mia anima. Tu, allora Giovanni, hai paura di questa morte, perciò dici: no, 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 credo, non lo voglio fare, io non voglio fare questo. E questa è la risposta di ognuno di noi di fronte alla morte, perché ognuno di noi gira e volta abbiamo una paura fregata del mondo, perché non abbiamo nessuna speranza del dono, perché non abbiamo nessuna tranquilla certezza che il giorno in cui noi chiuderemo gli occhi avremo guadagnato la nostra grandezza, la nostra finale serenità, e ci ritroveremo nel giardino di Eden, nel mondo rifatto, un mondo che probabilmente, anzi va sicuramente già presente qua in mezzo a noi. Perciò io mi ripeto spesso: quando noi siamo in chiesa ora, non stiamo facendo altro che trasferendoci nel paradiso terrestre. Perciò ci mettono le fiamme, si mettono le candele accese, per indicare proprio che noi stiamo entrando in questa dimensione. E allora che cosa conclude il racconto? Quando l'uomo veramente raggiunge la sua complessità viva di anima e corpo, non di corpo e anima, ma di anima e corpo, allora a questo punto la voce di Dio dice: questo è mio figlio e io gli voglio bene. Allora vedete, le volte che voi portate un bambino a battezzare, in quel momento si aprono anche per voi i cieli. E anche per voi Dio dall'alto gli dice: tu sei mio figlio, tu sei una cosa bella, tu sei un'anima risvegliata. E ora guadagnatela, nel senso che non oscurare la tua anima. Ecco perché diciamo: i peccati oscurano l'anima, i peccati affliggono l'anima. Allora tutto il discorso del battesimo di Gesù è una proposta che viene fatta a noi di camminare nella nostra esistenza alla ricerca della nostra anima. E questo l'hanno capito gli antichi, e questo l'hanno capito i santi, i quali invece di pensare solamente alla realtà del corpo ci hanno pensato, ma avendo come meta l'altra, l'anima. Voi direte: ma questa è una cosa astratta. Sì, però pensate quando voi mandate a scuola i vostri bambini. E il bambino che è abituato a stare in casa vostra, a essere curato, a avere il biberon, le bambine, poi dopo i giocattoli, lui ha fatto fino a quando fa 4, 5 anni, 6 anni, e lui ha vissuto tranquillamente la sua corporeità, ha vissuto gli affetti con la sua famiglia, i genitori, con gli amici, con gli altri fratellini. Improvvisamente che cosa gli mettete davanti? Gli mettete davanti un obiettivo nuovo. Ora devi curare la tua intelligenza, ora devi curare la tua spiritualità. Noi ti mandiamo a scuola, per cui tu dovrai imparare ad allenare la tua mente, a costruirti un mondo ideale. E il bambino potrebbe dire: ma non stanno a scocciare, come infatti i bambini bambini che fanno, frignano normalmente quando devono andare a scuola all'inizio. Qualche numero invece si innamora di questo fatto e allora gli piace studiare, gli piace approfondire se stesso, sta guadagnando la sua dimensione immateriale umana. Se questa stessa cosa, vedete, noi riuscissimo a farla diventare nostra e a proporre non solo ai nostri figli, ma a cominciare da noi, di fare questa scuola di animicità, per modo da diventare perfettamente uomini, ebbene allora questo sarebbe la base della nostra fede cristiana. Invece noi vogliamo rimanere carnali, sì, intellettualizzati, casomai, sì, con sentimenti più raffinati, ma sempre orizzontali. E ci rifiutiamo di affrontare l'anima. E questa è la risposta di Giovanni Battista. No, 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 carità, e tu vuoi venire qua, tu vuoi giocare su anima, io non ci voglio. Io so fare su usare solo l'acqua. Ecco che Gesù dice allora, un momento, questa è l'acqua, poi vi sarà lo spirito. Cioè un altro giorno io verrò a fare una nuova modifica. Voi siete diventati voi nella vostra pienezza e lo devo diventare anche io se voglio essere il Dio incarnato. Io sono nato con Maria, ora si vive la mia anima, però deve scendere ancora l'anima divina. E allora l'ultimo mistero della nostra fede è proprio questo, e questa è la crisi, ma vedete, questo è il giorno di Pentecoste, e questo è il momento nel quale, dice, come fisicamente, come una colomba, vide lo spirito che scendeva sopra di lui. E accorgete allora che in questa piccola storiellina che sembra fatta qua, c'è un poco raccontato il mistero della nostra esistenza. Cioè ancora ci è raccontato un po' la via che noi dobbiamo battere. E allora è inutile che facciamo tanti discorsi, noi facciamo troppo prediche, troppo processione, io comincio a sentire il peso di tutta questa esteriorità inutile, ma praticamente non ci riduciamo mai a cercare la nostra vita. Si parla tanto di cultura della vita, ma la vita per noi è solamente quello di non essere ammazzati come accade spesso oggi, di non diventare omicidi, di non fare furti, tutte cose materiali ottime naturalmente. Ma chi di noi onestamente si impegna ad essere umano? Chi di noi cammina su questa strada? A volte ci affascinano gli orientali, vedete? Quando noi vediamo questi monaci buddisti, questi guru, i quali vivono una vita intera per cercare questo qualcosa, e uno dice, vabbè, ma questa fede non va, è che stanno sempre là a pensare, a fare le preghiere, a stare in meditazione, e ci vanno in loro sono le persone strane. Però non è strano quando mandiamo i figli a scuola e poi li fanno 5 ore la mattina e 4 ore di pomeriggio. Noi vogliamo tutti studiare per guadagnare che cosa? Una laurea che vale quello che sta lì, non vale niente. Ecco, allora dovremmo cercare di laurearci nell'anno. Cercare a un certo punto di essere grandi come lo siamo. Perché vedete la potenza, la forza del mondo di metterci sotto, di comandarci, di asservirci, sta proprio in questo, nel fatto che noi ci mettiamo da solamente da essere umano. E allora il mondo è disgraziato, prima ti dà le cose e poi ti ricatta su quelle cose che ti ha dato. Perché se uno possiede una bella donna, che fa? A un certo punto si accorge che vengono le rughe, la vecchiaia, oppure un incidente, qualcosa che le toglie dalla bellezza e lei è distrutta, affidata su quello ed è distrutta. Immaginate qualcuno che vive di intelligenza, di sapere, e improvvisamente subisce un'infermità, un incidente, che gli danno una limitazione in questo campo, e quello è il fine. Cioè noi siamo schiavi del mondo perché giochiamo la nostra partita solamente sui fatti del mondo. E la vittoria sul mondo sta nel fatto di andare un poco più oltre. Allora nessuno ha potere sopra di noi. Dice Gesù nel Vangelo, non abbiate paura di coloro che uccidono il vostro corpo, ma di coloro che uccidono la vostra anima. E dobbiamo ancora prendere atto che purtroppo non la cerchiamo. L'anima si è fatta mai casa. basta, noi quelli non li abbiamo. Si usa solamente per dire, poi dopo tu perdi la tua anima. E gli dite sempre, messi in questi termini, l'anima è una grande conquistata. Perché vuole essere sempre servita, ma non ci aiuta mai nella nostra vita. Viviamo momenti di grande difficoltà e uno dice, anima mia, aiuto, dove sta? Non la troviamo. Poi quando viene il momento che lei opera, sceglie di morire, a questo punto diventa una cosa di agama proprio. E invece no, siamo noi. Io sono anima, voi siete anima. Non è che abbiamo un'anima, siamo un'anima. Il bambino non è che, che ha un'intelligenza, è un'intelligenza. Non è che ha un sentimento, è un sentimento. Allora, questo ci viene annunciato dal Vangelo di Matteo. Perciò, vedete, l'incontrarci la domenica in chiesa è come fare andare a lezione, in un certo modo. È come quando mandiamo i bambini a scuola. E noi dovremmo saltare di domenica in domenica, crescendo nella coscienza della nostra vita, nella coscienza del nostro essere umano, nella bellezza del nostro essere umano. E invece restiamo nella fortezza di noi stessi. Allora vediamo quante limitazioni teniamo, quante fragilità teniamo, e siamo afflitti. E il mondo ancora lì più ci mette sotto, c'è un peccato, vedete. E quindi guardate la messa, abbiamo cominciato, confesso a Dio, dico, bene, che ho molto peccato, parole, pensieri, opere. A me non piace, devo essere onesto, non perché non sono un peccatore, se sono un povero uomo, tutti quanti gli altri. Ma sarebbe anche bello cominciare la messa dicendo, Signore ti ringrazio, perché sono figlio tuo e perché tengo un'anima immortale. E dammi la forza di imparare a conoscerla, di imparare a incarnarla continuamente, perché un giorno, ecco il desiderio di Gesù per la sua ora, e voi che desiderano l'ora in cui finalmente nessuno tiene più potere sopra di noi, né il tempo, né lo spazio, né la violenza dei luoghi, e io finalmente sono libero e sono me stesso, totalmente me stesso, perché potrò recuperare tutta la ricchezza della mia esistenza. Però questa volta è fatta. Fratelli miei, questo è un po' il discorso, penso io, ci sarebbe poi tanto da parlare, perché andando a scavare all'interno del testo queste cose che vi sto dicendo stanno proprio scritte realmente all'interno di questo testo, ma ci vorrebbe molto tempo e non è certo quello a disposizione come mia. Perciò ora per fare il nostro atto di fede cerchiamo di ricordarci di queste cose, perché vedete un limite del nostro credo è il limite che non dice quelle cose fondamentali. Io non sono molto amante di questo credo, perché vogliamo con esso entrare molto nel mistero di Dio e poco ci ricordiamo della nostra umanità. Per cui in genere quando comincia il credo, nel tuo Dio dice, Signore, io credo che tu ci hai fatto corpo, anima e ci hai dato anche la divinità. Per cui mi hai lasciato come regola amare il prossimo mio come tu ci hai amato. Poi cominciamo a dire credo in Dio, Padre onnipotente. Ecco, rifletteteci un po' su queste cose, ve lo dico, rimbalziamo da domenica a domenica, ma dovremo alla fine crescere, altrimenti abbiamo fatto tutto un anno, come dico, abbiamo ricominciato da capo con il mistero del nostro Signore, però io, a cominciare da me naturalmente, mi accorgo che gli anni si sovrappongono uno all'altro e ci facciamo vecchi, ma non cresce la nostra ricchezza di uomini. E allora è come un bambino che va a scuola e diventa sempre ripetente, come uno studente universitario che sta sempre fuori corso, perché non riesce mai a superare la pienezza dell'essere umano.